Noi leggiamo il lavoro di Bala Sulam, Visione Interiore, punto 1. Si possono fare domande sul sito CAP TV. Domande prescelte riguardanti il materiale studiato saranno fatte in diretta. Noi abbiamo parlato di questo già non una volta, Talmud e Sefirot, che Bala Sulam l'ha descritto come commentare sui lavori importanti di Ari, e si divide in qualche parte, in alcune parti. Il testo principale, il suo commentare, Orpnimi, con domande e risposte, spiegazione delle parole, e la visione interiore che si rapporta a quella parte dove lui dice che generalmente Bala Sulam cerca causa ed effetto. Bala Sulam voleva ancora aggiungere cosa parti del test, e ogni parte voleva fare dei capitoli, voleva insomma così sempre di più aggiungere spiegazioni, commenti per alleggerire all'uomo l'ingresso in tutto questo e costruire l'ambiente per il lavoro di Ari e dell'Or Pnimi. Bisogna vederlo nella visione interna, è una parte molto importante Talmud e Sefirot, perché questo veramente è una visione interiore della creatura, generalmente come parla dell'essenza della creatura. Sì. Punto 1. E sappi che prima che siano create le creature, la luce semplice riempiva tutto lo spazio, e queste parole hanno bisogno di spiegazione. Prima che siano create i mondi, come lì poteva essere il posto per qualche realtà quando la luce semplice la riempiva? E ugualmente la comprensione del desiderio che si restringe per uscire alla luce nel rivestimento perfetto, è detto dalle parole che lì era una mancanza. E ugualmente questo punto centrale dove proprio dentro di esso che lì si faccia la restrizione, e questo è molto strano perché non c'era lì né Rosh né Sof, ma se è così allora come lì è possibile che ci sia una parte di mezzo? Ma in queste parole c'è una grande profondità, per questo io lo devo allargare la spiegazione. Olamot, mondi, parzufim, non sappiamo che cos'è questo. Dall'alto in basso, destra, sinistra, l'interno, esterno, ugualmente non lo so che cos'è nella spiritualità. Inanimato, vegetale, animale, uomo, ugualmente non lo so che cos'è nella spiritualità. Insomma, non sappiamo niente se questo è collegato con la spiritualità. Oppure delle parole che noi conosciamo, oppure di quello che non sappiamo in questo mondo. Oppure parole che non le troviamo proprio in questo mondo. Cioè, come noi possiamo avvicinarci a questo libro? Che cosa c'è composto in esso? Qual è la connessione che ho io col testo? Non c'è niente in tutta la realtà che non sia contenuto nell'infinito. Opposto a questo concetto si contiene dentro di lei sotto forma di uno, unico, e uno da solo, unico. E sappi che tu non troverai in tutta la realtà ciò che esiste nel mondo come con i nostri organi sensoriali, quelli nemmeno con la mente, nessuna essenza che componga, che sia contenuta nel creatore, perché tutto questo viene da lui, perché troverai colui che trova dentro di lui. Cioè noi esistiamo all'interno del creatore, all'interno di questo concetto che si chiama creatore. E questa domanda è stata già spiegata nel libro, però bisogna spiegare che il concetto che è diviso di contrario e opposto, per esempio il concetto di saggezza viene visto diversamente come dolcezza, perché la saggezza e dolcezza sono lontani l'uno dall'altro, e ugualmente agire è diverso dal concetto dell'azione. perché colui che agisce e le sue azioni obbligatoriamente sono distanti l'uno dall'altro come concetto, tanto più contrari, come dolce, amaro, e ogni parola di questa viene spiegata diversamente a modo suo, in quanto il creatore avrà una saggezza e dolcezza e amarezza e agire e azione che si rapportano a varie forme contrarie, dove è incluso tutto come una cosa unica, nella sua luce semplice, soltanto senza nessuna distinzione, sotto la forma di uno, unico e uno. Uno significa che lui è assolutamente unipolare, e unico significa che discende da lui, che tutte queste molteplicità si trovano dentro di lui, queste forme molteplici, come la sua essenza. E unico significa che anche se lui fa tante azioni, però unica forza li fa tutte quante e di nuovo ritornano e si uniscono sotto forma di unione, che questa forma unica comprende tutte le sue forme, le sue azioni. E questo è un concetto molto fine e non tutte le menti sono capaci di conseguire questo. E Rambam ci spiega così nel suo commentario del libro di Yetzirah. L'essenza della sua unione significa uno e unico, uno. C'è una distinzione tra uno, l'unico, e unito. Quando il creatore si unisce per fare un'azione, il creatore, quando lui si unisce per agire con una unica forza, si chiama unico. E quando lui si distingue per fare le sue azioni, ogni sua parte si chiama unica. Ma quando lui è assolutamente unipolare, di unico genere, significa che è uno. Spiegazione: lui si unisce per agire con un'unica forza. Lui desidera dire con questo che lui agisce facendo del bene, come assomiglia alla sua azione. Non c'è dubbio sulle sue azioni, ma quando lui si distinguono le sue azioni l'una dall'altra e può per sbaglio rappresentarsi come parola agire male, agire bene, significa che è l'unico, perché tutti hanno lo stesso risultato, la portata del bene. E risulta che lui è unico in tutte le azioni e non cambia le azioni. E quando lui è assolutamente di un unico genere, significa che è uno. Uno significa sulla sua essenza, che tutte le forme contrarie sono assolutamente uguali, come abbiamo studiato sopra. E come scrive Rambam, lui, colui che conosce, è una cosa unica, perché il pensiero suo è molto superiore al nostro pensiero e il suo cammino al di sopra del nostro cammino.
Politica. No.
Oh, ci abbiamo la politica. E io, tra l'altro, è la prima volta che vedo questa frase. Sono molto impressionato, sono sbalordito. E qual è la frase? Lui dice così, leggo, che lì c'era una mancanza e un punto centrale dove proprio è stata fatta la restrizione. E questo è molto strano. Lui scrive che non c'è Rosh e Sof. Se c'è, allora come può essere una via di mezzo? Come può essere una cosa di mezzo? Noi sappiamo che il centro è l'uomo. Il centro di tutto è l'uomo, allora di che cos'altro devo parlare? Ecco, io leggo. Come può essere che il mondo Atzilut, prima che siano create le creature e fatte le creature, cosa lui dice? Non capisco, perché ti... Non ho studiato una prima parte del testo, allora di che parliamo? Che dal centro non ha spiegato lui né Azzelut, che cos'è questo? Lui stesso lui dice così. Non c'è Rosh e Sof, come può essere una cosa di mezzo? Allora per questo io devo allargare la spiegazione. No, dice Rao. Sì, ma le risposte, non c'è una risposta qua. Non lo so, quello che c'è dopo, non lo so. Io fino a questo momento, sì, parliamo di questo allora, parliamo, prima parte, primo paragrafo, lui dice, questo è molto impressionante, e lui dice, come può essere che ci sia una cosa di mezzo? Quale assoluto allora? Dice, sappi che prima chi siano create le creature, fatte le creature, tutta la luce riempiva la realtà. Cioè, prima non c'era niente, non c'era né luce né niente. Fino a noi non c'era niente. All'improvviso lui dice, come può essere una cosa in mezzo? Nemmeno dell'uomo ha parlato niente. Sì, non ha parlato. Allora, questa cosa di mezzo, che cos'è? Dov'è che lo scrive? Ecco qua. E questo si meraviglia al seguito. Cioè, non ha detto che non c'è né Rosh né Sof. Come può essere una cosa di mezzo? Punto interrogativo. Ma queste parole è molto impressionante. Lui domanda, non io. Ecco, voglio unire a lui. Lui nemmeno risponde più avanti. Può darsi che veramente fa una domanda e non risponde. Non lo so, io sto domandando a lei. Allora lascia che risponda a lui, stai leggendo le sue parole. Guardate che intelligente, che furbo. No, questo è quello che ha domandato. Veramente, tu c'hai ragione, in certo senso. Veramente una delle domande più serie. Che cos'è questo mezzo? Perché intorno a questo punto centrale tutta la restrizione, schermo, intenzione, e da lì viene la luce, noi abbiamo tendenza verso di là. Questo punto centrale tutto il tempo è per noi come nel mirino. Però bisogna elaborare questo. Ma la domanda è giusta. Questa è la cosa più importante. Sì? Roman, dalla Germania domanda. Lei ha detto che è tutto il creatore. Allora qual è il problema? Come ricevere? Da chi? Da come? Noi anche adesso ci troviamo dentro il creatore. Solo che il creatore all'interno di sé ci ha fatto liberare il posto, tu ti sei nascosto, e per questo è in quel posto dove lui si è nascosto, questo posto del cerchio, possiamo esistere, e questo posto dove si è occultato, questo cerchio, noi stessi dobbiamo riempirlo con quelle qualità che c'ha lui. E allora, in corrispondenza al fatto che noi scopriamo le nostre qualità simili a lui, alle sue, noi così scopriamo anche lui, noi nella luce riflessa e invece lui come luce diretta, chiaro? Amikam. Lui qua scrive, questo concetto è fine, la più fine delle fine. E come le persone possono capire questo? E poi lui spiega, Rambam ha spiegato, come può essere che ogni volta, non tutte le menti possono capire? Qual è la questione qui? Perché lui questo lo va a rivelare a tutti. Rambam qui si chiama tutti? No, ma lui è il prescelto. Lui è un po' più alto del livello medio. Ma perché prendete tutte così con tanta facilità voi queste frasi? Lui te lo dice che non tutte le menti possono chiarire questo, possono comprendere. Perché? Perché le cose che si parla nella scienza della Kabbalah, come tutto ciò che c'è in questo mondo proprio, la mente lavora insieme al cuore, al desiderio. La mente controlla il desiderio e si chiama in corrispondenza al desiderio. Cambia il desiderio, cambia la mente. Anche nel nostro mondo iniziano nuovi pensieri, dai nuovi desideri, piani di agire, tutto quanto. Perché? Perché il desiderio cambia, i desideri si avanzano, si trovano sotto l'evoluzione. E invece la mente cominciamo a pensare nuove cose. Così noi pensiamo, perché il desiderio non cambia. Per questo non sempre siamo capaci di mantenere questo. Se si intende che il desiderio dell'uomo, ci sono tali tra le persone che non sopportano questo concetto di tre linee, che lui è unico, unito. Questa suddivisione semplicemente cose che non sono organizzate, che raggiungono soltanto fino a quelli che hanno la tendenza verso il mondo integrale, un clic corretto, per vedere tutte queste cose in forma tonda, non lineare. Nella mia egoismo corto e dritto, che qual è il significato della nostra vita, di capire qual è il significato della mia vita. Qui ci sono delle persone che non sono organizzate in questa maniera, per loro ancora le manca un po' di colpi, un po' di sofferenze, la rivelazione del male, del vuoto, che stiano un po' male, per questo tutte le menti sono uguali. Per questo Rambam scrive non in una lingua cabalistica, ma un po' diversa. O la lingua del Drash, come detto, che tutto si trova interamente nel conseguimento. La sua espressione è così, uno scrive con le parole, l'altro con le canzoni, l'altro col disegno, con la pittura, è la stessa espressione, solo che ognuno la esprime diversamente. Sì, ma comunque in ogni caso, dice Amikam, c'è il concetto di molteplicità, di unicità. Sì, le cose che noi dobbiamo unirle, dice Rav. Sì, domanda allora, dice Amikam, che se le persone che questo concetto si uniscono interiormente e esteriormente, come sto capendo io, qual è qui il significato di spiegarle? Qualcuno le apre gli occhi, loro stessi nel loro conseguimento, nel loro raggiungimento non hanno capito. Noi siamo prescelti che abbiamo un desiderio speciale, desiderio specifico, e specifico col fatto che noi siamo gli unici che vogliamo arrivare all'unione attraverso una qualità, attraverso una qualità speciale, Segol, tre linee. Noi abbiamo tendenza, noi sentiamo il male in quel posto dove lo vediamo frammentato, distrutto, completamente a pezzetti. E sentiamo il male, lo vuole vedere in maniera buona. Per questo qual è il senso della mia vita? Sto cercando il significato della mia vita, vuole vedere la realtà in maniera corretta, in maniera precisa, dall'inizio alla fine, dove io in questo, perché la vita è fatta così, e io voglio arrivare a questo, io proprio sento a me male se non arrivo a questo ordine. Ecco, quelli che si sentono così si chiamano prescelti, con una qualità speciale. Loro fanno un lavoro difficile che si chiama in tre linee, uno unico e unito, che arrivano a un unico quadro, una cosa di mezzo, un punto di mezzo dove si include la sua fonte. Io sono primo e l'ultimo, e l'altro, alle altre persone lui non si rivolge proprio. Oh, noi abbiamo oggi professore, lui ce lo racconterà. Io cercherò di domandare. Nel primo punto è scritto che tutta la realtà comprensibile alla creatura è unita con il creatore inizialmente. Questo è evidentemente dal parte del creatore, perché noi non lo sentiamo questo. Sì, giusto, Gerardo. La mia domanda, prima di tutto, per questo il nostro stato si chiama occultato. Noi ci troviamo in qualcosa, ma da noi è nascosto. Così si chiama Chesaron, mancanza. Se nella necessità di rivelare Chesaron, allora sì. domanda: se questa è radice necessità della Chiesa romana, allora perché qui manca? In tutta questa mancanza, diciamo così, non divulghiamo che sia comprensibile per tutti. Bisogna prendere una cosa unica e basta, accettarla e basta. Noi divulghiamo solo una cosa, qualcosa del Creatore, una forza, non c'è nient'altro se non bene benefattore, quindi noi la divulghiamo, non c'è nient'altro. Se noi riveliamo queste due qualità, che non c'è nessuno tranne a Lui, è bene benefattore, basta, noi arriviamo alla realtà, alla verità. Ma quando noi ci rivolgiamo al mondo e parliamo di questo, il mondo non capisce, non sente che le manca, non capisce che attraverso questo può risolvere i suoi problemi. Noi, per noi ancora è difficile spiegare al mondo che con questo noi diventiamo liberi da tutti i problemi, da tutti i guai, da tutte le cose, tranne ancora il fatto che ci liberiamo dal male. Quale bene noi possiamo anche ricavare da questo? Noi non siamo capaci di spiegare questo al mondo, da una parte perché ancora a loro gli manca questo punto di mezzo, punto nel cuore. Loro ancora non sentono che hanno bisogno di organizzare il mondo, di organizzare la realtà che loro vogliono sentire, tutto il mondo, non hanno tutto questo. I loro desideri sono molto piccoli, molto personali. L'uomo ancora non sente niente che lo ostacoli da fuori, sente soltanto ciò che gli manca all'interno. Ci sono delle persone che gli mancano, vogliono scoprire i mondi, vogliono scoprire stelle, tante cose, come i piccoli bambini. E poi a una certa età li si spegne, ma invece le altre persone non le passa questo, loro vogliono ancora queste avventure e arrivano alla scienza della Kabbalah. È quello che rimane un bambino. Un bambino intelligente ma infelice perché non ce l'ha. Sì, Mushe. Ci sono miliardi di persone che credono in qualche Dio che sta nei cieli, è bene per loro. Può essere uno stato che le persone capiscano che unione è come salvezza, semplicemente senza capire che cosa è questo, è sufficiente questo oppure non ci sarà mai questo? Perché comunque loro credono, quante persone credono in Dio? Perché credono, fanno azioni. Le persone credono nel Creatore perché questo gli aggiunge un punto di fede per la vita del dopo la morte. Quindi loro vogliono che anche dopo la morte ci sia qualche cosa, cioè il guadagno in questo mondo e il guadagno nel mondo futuro. Dalla paura che ha l'uomo in maniera naturale, per esempio gli animali non hanno paura davanti alla morte, del dopo morte, non hanno questa comprensione del fatto che c'è qualcosa dopo la morte. Muoiono, è una parte della vita per loro. Invece l'uomo capisce che lui vive ed ecco, dopo questo io morirò e io non ci sarò più. E come il mondo sarà senza di me, e cosa ne sarà di me? E questa sensazione che c'è io, che non ci sarà più in questa forma, cosa sarà, cosa non sarà, e con questo fanno collegare la speranza. E per questo credono nelle religioni, che semplicemente danno qualche riempimento. Tu ci avrai il paradiso, se fai delle buone azioni e così via. Tu vuoi che in questa maniera noi divulghiamo a loro che l'unione li porta nel paradiso? Per raggiungere il paradiso bisogna arrivare all'unione. Al posto di quelle azioni che loro fanno, noi parliamo, ci uniamo e basta. Il giardino paradisiaco dell'Eden. Qual è il problema? Il problema è che lì tu lavori con l'egoismo nella stessa direzione, invece qui devi lavorare contro l'egoismo. Il tuo giardino dell'Eden si trasformerà nel loro inferno. Allora loro butteranno via la tua nuova religione e andranno con gli indusi o chi sostiene in questo mondo e nel mondo futuro, come quando io sono d'accordo. Allora perché questo è contro l'egoismo? Tutti dicono che l'unione è buona, noi godiamo. Allora se godono perché loro non si uniscono? Evidentemente manca qualcosa per arrivare al creatore, quindi queste idee bisogna divulgare. Uniamoci e arriviamo dal creatore. Non è che tu soltanto ti unisci, ma c'è un gran piacere, società. Voglio capire la profondità di questo. Tu già ti occupi di divulgazione già da più anni. Sì, Yarav. Perché allora tu non riesci a portare le persone che loro sentano dell'unione? Non ci riesci. Quanto non le racconti che questo è un bene, che merita, e anche ai bambini gli si dice, perché voi stessi non lo fate questo, non siete come i bravi bambini, perché non lavora questo? Perché questa è una cosa contro l'egoismo, perché un lavoro contro l'egoismo non ci sarà. Solo quelle persone che hanno il punto nel cuore, scintille, che hanno un desiderio ancora supplementare, un altro, gradualmente con la luce che ritorna alla sorgente, si inizia a ricevere da questa luce qualcosa che le aiuta a lottare con l'egoismo, con due linee. Allora, cosa fare? Io mi trovo tra questi due così interiormente di esplosione. Quando io c'ho il punto nel cuore che è collegato con la luce e c'è l'altro punto nero che è collegato con l'egoismo, allora io mi trovo tra di loro. Se io non ho un punto collegato con la luce e tu mi dici qualcosa contro il mio egoismo, io non capisco. Dimmi qualcosa per l'egoismo, per qualche guadagno in questo mondo, un mondo futuro, parlami e io vado con te. Come tutte le religioni si sono divulgate, come Avramo dava dei regali a tutti i babilonesi, dava ciò che è buono per il desiderio di ricevere senza il punto nel cuore. Questo si chiama regalo. Lui mi riempie il mio desiderio, vieni con me. Mettiti nella posizione di lotus, così, oppure prepara un sacrificio, oppure cinque volte al giorno devi pregare o qualcos'altro da fare. Senza azione, cioè le azioni devono essere un po' così difficili, cinque volte pregare al giorno, per portare i sacrifici, qualcos'altro, costruire i monasteri, questo serve. Cioè l'uomo deve capire che lui paga per quello che riceve il mondo futuro. Io voglio di più, ricevo di più, pago di più, voglio di meno, pago di meno, e così via. Però direttamente nell'egoismo, questo si chiama il regalo che ha dato Avramo ai figli, ai suoi figli che hanno il punto nel cuore. Lui dava la scienza della Kabbalah. Come lavorare con due forze, ricezione ed azione, e portare alla linea di mezzo i gol, l'azione prescelta, i gol, e portare la linea di mezzo tra di loro. Per questo bisogna capire come noi usciamo nel mondo. Tu mi puoi raccontare soltanto delle belle cose. Io tutto il tempo cosa dico nella divulgazione? Cosa loro vogliono? a questo desiderio bisogna rivolgerti. Noi ci rivolgiamo invece al desiderio del Creatore. Noi, questo noi. Se parli invece della popolazione semplice, tu ti devi rivolgerti al loro desiderio, non al Creatore. Il Creatore è con la condizione che il loro desiderio e il desiderio del Creatore è la stessa cosa, ma non al contrario. Passiamo alla prossima parte e cantiamo una canzone.
כולנו שואלים את השאלה של מה הטעם בחיים רק אם נתאחד נצא מהסגרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע רק אם נתאחד נצא מהסגרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע תן לנו את הכוח ורצון להתחבר על הכל ביחד נתגבר נטפס על הסולם אנחנו לא נוותר תן לנשמה פעם לא נמצא מהי השיטה לפוצץ למחיצה לקבל ערבות מחזק את הקבוצה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע לקבל ערבות מחזק את הקבוצה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם